Bentrovati dagli studi di Radiorama Sound di Tortolì. Francesco Pirizzi vi saluta. Prima di iniziare questa rubrica Sardegna in festa, folklore e tradizioni festive sarde, stiamo parlando delle feste tradizionali della Sardegna, alcune per la maggior parte di ispirazione religiosa, che affondano le radici nella devozione a Cristo Redentore, alla Vergine o ai Santi. Abbiamo descritto nelle puntate precedenti diverse delle feste, delle sagre che segnano l'anno in Sardegna, che segnano la vita e gli anni nella Sardegna, a iniziare dal Redentore di Nuoro, che viene celebrato dal 1901, per passare poi a Sant'Efisio, che il 1º maggio riunisce a Cagliari una folla importante e numerosa di fedeli provenienti da tutta l'isola per l'omaggio al cavaliere martire nativo della Turchia e che morì a Nora martire nel IV secolo, all'inizio del IV secolo d.C., durante le persecuzioni dell'imperatore Diocleziano e che Cagliari, insieme a tutta la Sardegna, Sant'Efisio è il patrono dell'intera Sardegna, festeggiano e omaggiano a partire dal 1656, quando per la tradizione Sant'Efisio liberò la città di Cagliari e la Sardegna intera dall'epidemia di peste che si era presentata alcuni anni prima e aveva mietuto vittime, aveva fatto migliaia e migliaia di morti in tutta l'isola e in particolare nella città di Cagliari. Altra festa di cui abbiamo parlato è la Sartiglia di Oristano, in questo caso una festa laica, una giostra equestre che affonda le radici nel tempo medievale e soprattutto nelle città regie, che erano solite organizzare questi eventi appunto di arte militaresca per allenare le reclute e le milizie alla guerra. Oristano rinnova la Sartiglia ogni anno, nella domenica e nel martedì di carnevale, per mano e grazie all'organizzazione da parte dei gremi, il gremio dei contadini devoto a San Giovanni Battista e il gremio dei falegnami che invece opera sotto la protezione di San Giuseppe. L'altro momento di festa che segna la vita della Sardegna è quello della cavalcata sarda che si svolge a Sassari nella penultima domenica del mese di maggio, tutti gli anni a partire dal 1951, questo da quando è stata istituzionalizzata la festa. Però della cavalcata si parla e di edizioni della cavalcata si parla anche per i secoli precedenti, in particolare dal 1700, nel 1722 ci fu il primo evento, almeno di quelli documentati dagli storici, in questo caso da Enrico Costa, storico della città di Sassari. E per il 1722, appunto, Enrico Costa parla di una cavalcata organizzata in onore di Filippo V, re di Spagna, la Spagna che proprio in quel tempo lasciava il dominio sulla Sardegna ai Savoia, dopo il patto di Londra del 1718, in cui appunto era stato stabilito che la Sardegna dovesse andare ai Savoia. Nell'ultima puntata abbiamo visto un'altra festa che affonda le radici in una tradizione religiosa, in una consuetudine sacra, in questo caso dedicata a San Costantino, a Costantino il Grande, imperatore romano, santo per il popolo, un santo popolare, santo per il popolo, un santo venerato in maniera particolare a Sedilo, nell'Alto Oristanese, dove tutti gli anni si svolge la festa e all'interno della festa c'è la celebre la corsa sfrenata a cavallo, coinvolge una parte importante dei cavalieri di Sedilo, un paese dalla cultura e dalla tradizione equestre molto importante, ed è guidata da un capocorsa, Zapandera, a cui gli viene dato appunto il compito, l'incarico di portare in alto il vessillo che simboleggia la vittoria del cristianesimo sul paganesimo in riferimento a quella battaglia di Ponte Milvio, uno dei ponti sul Tevere a Roma del 312 a.C., nella quale appunto Costantino il Grande sconfisse Mastrinzio, che raffigurava, rappresentava la tradizione pagana, e nell'anno successivo, nel 313, Costantino fece un editto in cui liberava il culto della religione cristiana, cioè lo rendeva libero. Quindi santo per il popolo, Costantino viene omaggiato, assiduo tutti gli anni dall'Ardia, una festa che è anche uno spettacolo di grande spessore che riguarda l'arte equestre, dove i cavalieri mettono sul percorso molto pericoloso e molto selettivo tutta la loro abilità equestre, che coltivano sin da piccoli, sin da quando appunto sono bambini, ragazzini, tanto che si iscrivono nel registro della parrocchia del paese di Sedro, della parrocchia di Sedro, per essere scelti una volta adulti come capocorsa, come pandela, per guidare la corsa dell'Ardia il 6 sera di luglio e il 7 mattina di luglio, appunto. Perché appunto l'Ardia ha questo doppio appuntamento ravvicinato, 2 giorni consecutivi, dove si rinnova la corsa, sempre con gli stessi riti, preceduta sempre da una serie di passaggi che sono immutabili nel tempo. Oggi vediamo un'altra festa molto conosciuta in Sardegna. Questa volta riguarda la parte nordorientale dell'isola, in particolare, nello specifico, la città di Olbia. Si tratta della festa di San Simplicio, patrono della città, martire sotto Diocleziano durante le repressioni di Diocleziano contro la religione cattolica. La festa di San Simplicio è anche detta la festa manna de mesumaio, proprio perché cade il 15 di maggio come giornata centrale e della festa in ricordo appunto del martirio del religioso, che la tradizione vuole sia avvenuto proprio a Olbia nel 304, il 15 maggio, nel luogo dove adesso, da secoli, sin dall'alto Medioevo, sorge il santuario, sorge la chiesa dedicata a San Simplicio, che adesso è basilica minore per volontà di Giovanni Paolo II. È stata però nel passato cattedrale della diocesi di Olbia, nei secoli passati, e poi è diventata parrocchia. Il programma dei festeggiamenti è organizzato sempre dal Comitato di San Simplicio. A parte i momenti religiosi, con la messa pontificale il 15 maggio, che viene officiata dal vescovo di Tempio e Ampurias, la diocesi di cui fa parte Olbia, ci sono una serie di eventi collaterali, tra i quali i fuochi d'artificio, la sagra delle cozze, naturalmente la rassegna regionale del folklore, alla stregua di quanto avviene a Nuoro per il Redentore e a Cagliari per Sant'Efisio, oltre che alla cavalcata di Sassari, appunto la rassegna regionale del folklore, dove i gruppi in costume provenienti da diverse aree della Sardegna si esibiscono in onore di San Simplicio, il santo martire patrono di Olbia, che la città appunto ricorda e a cui è devota da tempo immemorabile. Il momento clou della festa, abbiamo parlato della messa pontificale che si svolge il 15 maggio, messa in occasione della quale si svolge la processione per le vie della città con il simulacro del santo, seguito da tanti gruppi in costume che arrivano da diversi comuni della Sardegna, presentando i diversi tipi di costume, i diversi abiti tradizionali che sono uno degli elementi tipici e caratteristici delle comunità sarde. Or, prima abiti per la vita di tutti i giorni, per la festa, per il lutto, poi diventati un elemento di folklore, un elemento di cultura, un frammento, in questo caso concernente l'abbigliamento, di quella che è appunto la storia, di quello che è il passato dell'isola, della Sardegna, nelle espressioni presenti nei diversi comuni e nelle diverse zone appunto dell'isola. Qualche elemento e qualche nota su San Simplicio. La nascita nel III secolo d.C., la morte per tradizione nel 304. È stato un vescovo italiano, si ritiene che sia stato anche il primo vescovo di Olbia ed è venerato come santo dalla Chiesa Cattolica. Sull'esistenza storica di San Simplicio non c'è dubbio. Infatti tutti i martirologi ne fanno cenno appunto a San Simplicio. I dubbi sorgono invece sui titoli. Alcuni infatti lo ricordano come vescovo, altri come presbitero e alcuni però nella maggior parte delle fonti viene ricordato appunto il momento e il fatto del martirio nel 304 d.C., come si diceva in precedenza. La Passio del XII secolo, quindi siamo nel periodo del Basso Medioevo, la Passio è la parte dei Vangeli in cui è narrata la passione di Gesù Cristo, e che fu scritta dai monaci vittorini di Marsiglia, presenta San Simplicio come vescovo e martire sotto Diocleziano nel 304. Civita, che poi sarà prima Terranova e poi Olbia, la Gallura e il Giudicato di Gallura scelsero Simplicio come il loro protettore. Simplicio è sempre effigiato con mitra piviale e bacalo pastorale, appare nell'affresco della fine del XII secolo. Nel punto dove sorge il Tempio a Olbia, che è diventato Basilica Minore su decisione di Giovanni Paolo II, di Papa Giovanni Paolo II, Simplicio sarebbe stato martirizzato il 15 maggio del 304, durante il regno del menzionato imperatore Diocleziano. Secondo una leggenda locale, parte del corpo di San Simplicio fu gettato in mare presso l'isola di Tavolara, dove i pescatori, quelli più superstiziosi, pare che vedano un continuo ribollimento delle acque, appunto per questo fatto della presenza delle ossa. Secondo la leggenda delle ossa di San Simplicio, i resti sono stati rinvenuti. I resti di San Simplicio e di San Vittore sono stati rinvenuti, secondo la tradizione, nel 1940 nella chiesa olbiese di San Paolo e sono stati trasferiti nell'antica cattedrale, allora extramuros, nel 1840. Infatti, adesso sono in un reliquiario ai piedi dell'altare. La chiesa è la più importante, la più significativa per la storia della Gallura, e ha avuto un ruolo fondamentale negli avvenimenti, nei fatti del giudicato. Infatti, vicino ad essa sorgevano insigni palazzi, tra i quali quelli della cancelleria e del vescovo, cui i giudici prestavano giuramento e si sposavano. Quindi abbiamo detto fu cattedrale della diocesi gallurese per secoli, sostituita a metà dell'Ottocento dal Duomo di Tempio Pausania, appunto perché poi la. Ancora qualche altra nota sulla chiesa di San Simplicio, considerato il suo valore storico. E abbiamo detto che è il più importante monumento ecclesiastico, appunto, di Olbia e anche dell'intera Sardegna nord-orientale. È stato cattedrale fino al 1839 e parrocchia dal 1955. E per quanto riguarda la costruzione, si ritiene che ci siano state cinque fasi edificatorie. E in origine la chiesa era costituita da un edificio con tre navate, più corto rispetto a quello attuale, anche più basso. Nella seconda fase di costruzione c'è stata la creazione delle volte a botte nelle navatelle, cioè nelle navate laterali, mentre nella terza fase è avvenuta l'elevazione della copertura. La quarta fase di costruzione ha visto l'allungamento dell'aula di due coppie di arcate con lo spostamento della facciata nell'ultima coppia di pilastri, quindi è stata spostata in avanti. E così nella quinta fase c'è stata la predisposizione di una torre campanaria, con ulteriore avanzamento della facciata nella posizione attuale, quindi un nuovo cambiamento in quest'ultima fase costruttiva. E tuttora la basilica mostra lo stile finale tipico delle ultime maestranze che operarono in Sardegna e in città. Lo stile viene definito romanico lombardo, la chiesa sorge su una piccola collina, è situata. Un tempo era situata fuori dalle mura, infatti abbiamo parlato di chiesa extramuros, ed era utilizzata fino all'epoca medievale come area cimiteriale. Tra le congetture c'è anche quella che ci può essere stato all'inizio, nella nell'area della chiesa appunto di San Simplicio un edificio di culto paleocristiano, cioè un edificio costruito nei primi secoli dell'era cristiana. Però appunto non c'è nessun dato che possa confermare questa congettura. Della chiesa originaria non si conosce granché e soprattutto non si conosce la data precisa di fondazione, di inizio dei lavori. Le ultime indagini archeologiche hanno evidenziato una prima fase costruttiva comunque precedente all'undicesimo secolo, in cui le maestranze hanno eretto l'abside, che è la parte appunto dell'altare, e anche i muri perimetrali. Mentre le coperture a botte e i mattoni delle navatelle laterali sono il risultato di interventi successivi, di miglioramenti architettonici, anche per dare maggiore stabilità al monumento. La chiesa è costruita per la maggior parte con granito locale, a parte gli interventi di accrescimento realizzati in epoca con laterizi, diciamo, di diversa provenienza. Quindi a parte gli interventi di accrescimento, di modificazione, in quelle cinque fasi di cui abbiamo parlato, in cui sono stati utilizzati altri materiali. Alla fine dell'undicesimo secolo, probabilmente a seguito della riforma della chiesa, è stato effettuato l'allungamento della navata centrale e delle navatelle laterali. L'ultima fase probabilmente è quella del XIII secolo. Come abbiamo detto, con un ulteriore allungamento della navata e il posizionamento della facciata, così come lo vediamo attualmente. Non si conoscono i committenti né le maestranze che lavorarono per la costruzione della chiesa all'inizio appunto della sua edificazione. C'è una congettura, però, è priva di fondamenta, di documenti, la cui ipotesi è che accanto alla futura basilica sorgesse probabilmente la cancelleria giudicale, mentre in considerazione dell'architettura e dei riscontri archeologici è verosimile pensare che annesso alla chiesa vi fosse il palazzo vescovile e altri ambienti di carattere ecclesiale. Sotto l'aspetto architettonico, la chiesa presenta una facciata tripartita da due lesene e arricchita da una trifora, finestra trifora incassata con colonnine in marmo. Quella di sinistra ha scolpiti sul fronte una piccola faccia e un serpente sul lato. Su quella invece di destra, divisa in sei colonnine, è scolpito un nodo offittico. I capitelli sono in pietra lavica nera con ornamenti di figure di rapaci dal piumaggio ben distinguibile e foglie di acanto. A sinistra dello specchio centrale, sotto un archetto, è presente una lastra marmorea di recupero raffigurante un cavaliere che brandisce un'arma lunga, a cui si contrappone un angelo armato. Si tratta di un rilievo forse proveniente da un sarcofago oppure dal tabernacolo, quindi della chiesa originaria, probabilmente scolpito attorno all'inizio del VII secolo, che trova riscontro in numerose raffigurazioni funerarie palecristiane e in svariati elementi architettonici dell'Europa occidentale. L'abside, tripartita da due lesene, è decorata da mensoline scolpite dove poggiano gli archetti ed è sovrastata da un grosso frontone. L'interno della basilica, nella sua versione originaria, costruita secondo i canoni tardo-antichi e alto-medievali, è quasi interamente in granito, abbiamo detto. L'ampliamento ha sigillato in contesti arcaici con uno stile romanico, ben noto nelle province lombarde, per quello che abbiamo parlato di romanico lombardo. L'interno ha tre navate divise da arcate, sostenute da colonne che si alternano a pilastri. Al centro dell'abside si notano due affreschi, ora non proprio vivi, diciamo, non proprio intensi, ma un po' sbiaditi, nei quali si riconoscono San Simplicio, San Vittore vescovo della città dopo il 595, il gruppo di canonici regolari del capitolo di Civita, quindi l'antica Olbia. Sotto l'altare è conservato, come dicevamo, il busto reliquario, in legno policromo, ne raffigurante il santo titolare, e a cui piedi in una teca sono conservate le sue reliquie. Queste furono rinvenute nel 1614 durante gli scavi archeologici nella cripta della chiesa. Subito dopo il ritrovamento vennero trasferite nella chiesa parrocchiale di San Paolo, interna alla città e quindi protetta dalle mura, fino a quando nel 2001 il vescovo di allora, Paolo Azzei, ne decise il ritorno nella basilica con una solenne processione. Questo diciamo per quanto riguarda la storia per grandi linee di San Simplicio, vescovo e martire per la Chiesa Cattolica, martirizzato nel 304 sotto l'imperatore Diocleziano, appunto durante le repressioni stabilite, fissate e decise dall'imperatore Diocleziano, che appunto è noto nella storia per essere stato un imperatore che si è opposto e che ha cercato di ostacolare in tutti i modi la diffusione della religione cristiana. Poi vedremo che nel 312 ci sarà la battaglia di Ponte Milvia a Roma e l'imperatore Costantino vince contro Massenzio e nel 313, l'anno successivo, emana l'editto di Milano con il quale concede la libertà di culto alla religione cattolica. Infatti, San Costantino, di cui abbiamo parlato nella puntata precedente di questa rubrica dedicata appunto al folklore e alle feste tradizionali della Sardegna, per questo motivo Costantino il Grande è diventato santo popolare, viene festeggiato in tanti paesi, in tante comunità, e in particolare in Sardegna, a Sedilo, dove tutti gli anni, come descrivevamo nella puntata precedente, abbiamo ricordato anche quella di oggi, dove ogni anno si svolge appunto la festa con l'Ardea che richiama a Sedilo migliaia di spettatori e tanti fedeli che omaggiano il santo guerriero. Tornando a Urbia e a San Simplicio, abbiamo detto che la festa si svolge il 15 maggio, Zavesta Man de Mesumaio, infatti è chiamata nel linguaggio e nel dialetto olbiese, segnata dalla messa pontificale nel giorno della ricorrenza, giorno nel quale si svolge la processione con i costumi provenienti da diverse aree della Sardegna, da diversi comuni della Sardegna, che seguono il simulacro del santo, una sfilata aperta dalla banda musicale, dalla banda Mibelli di Olbia. E poi c'è anche il raduno delle bandiere per la festa di San Simplicio, il raduno delle bandiere dell'ex vuoto che accompagnano appunto la banda musicale. C'è un rituale perché appunto ogni anno si rinnova il cerimoniale della benedizione delle medaglie delle bandiere ex vuoto che accompagnano il simulacro del santo di San Simplicio nella processione. Si tratta della festa grande di Olbia, come dicevamo, e la città festeggia per una settimana con eventi spettacoli che si aggiungono appunto alle funzioni e ai riti religiosi. Eventi di spettacolo che quest'anno hanno visto il rinnovo della Sagra della Cossa, alcuni spettacoli di musica con un concerto di Piero Marras, un altro concerto dei Nomadi, gruppo storico della musica italiana, e infine con uno spettacolo tenuto dalla cantante Giusy Ferreri. Le altre manifestazioni collaterali, quelle di carattere laico, sono state il Palio della Stella di San Simplicio, organizzato con la collaborazione dell'associazione Juali di Luogo Santo, al quale hanno partecipato i cavalieri di 26 comuni della provincia, e con loro anche le pariglie di Ololai, Oristano e Pattada. Altri momenti di spettacolo sono stati rappresentati da una grande serata di cabaret e dalla rassegna regionale del folklore che si è svolta nel parco Fausto Noce e che ha visto appunto esibirsi diversi gruppi in costume provenienti da diverse aree della Sardegna. Quindi San Simplicio è un'altra delle feste della tradizione e della religiosità sarda, in ricordo di un santo martire, martirizzato nel principio del cristianesimo, nei primi secoli del cristianesimo, quando la religione cattolica era ancora invisa ai romani, al loro impero e alle loro imperatori, a iniziare da Diocleziano, che mise in atto una repressione molto pesante nei confronti di chi praticava la religione cattolica, di chi svolgeva i riti e quindi diversi martiri delle lotte contro il cristianesimo che la Chiesa ricorda e che commemora tutti gli anni, ecco, con manifestazioni e con appuntamenti di festa come quello di San Simplicio a Olbia, che ricordiamo si svolge il 15 di maggio in tutte le annate. Santo al quale la città ha dedicato dai secoli del Medioevo la chiesa che si trova appunto ora nel centro storico della città, la cui costruzione è iniziata probabilmente intorno all'undicesimo secolo e poi è andata avanti in fasi successive per altri 2 secoli, fino al XIII secolo, quando è stata completata. Una chiesa in stile romanico-lombardo, costruita per la parte iniziale originaria interamente in granito della Gallura, e poi migliorata e abbellita con altri materiali. La chiesa dove sono conservate quelle che si ritiene siano le reliquie di San Simplicio, che sono state ritrovate nel XIX secolo in una zona vicina ad Olbia e poi trasferite nella chiesa che oggi parrocchia, che è stata nel passato cattedrale di Civita e che è intitolata al santo martire. Sin qui le note riguardanti la festa di San Simplicio a Olbia, che arriva dopo aver ricordato altre ricorrenze religiose, ma anche di carattere civile, che segnano la vita dei sardi e della Sardegna in tutti i suoi anni, avvenimenti che continuano a essere al centro dell'interesse e delle attenzioni del popolo sardo. Prima di San Simplicio di Olbia, prima della festa di San Simplicio a Olbia, abbiamo ricordato nei giorni scorsi la festa di San Costantino a Sedilo, che ogni anno il 6 e il 7 luglio rinnova l'Ardea proprio in onore di Costantino. Costantino il Grande è diventato santo per il popolo, che simboleggia la battaglia di Ponte Milvio a Roma, uno dei ponti del Tevere, uno dei ponti sul Tevere del 312 d.C., in cui Costantino, l'imperatore Costantino, sconfisse Massenzio, Massenzio che era il rappresentante, colui che rappresentava, impersonava e simboleggiava il paganesimo, quindi un momento cruciale per il futuro della religione cristiana, nata 3 secoli prima, con l'avvento di Gesù Cristo, perché Costantino l'anno successivo, con l'editto di Milano, liberò il culto. Diede via libera al culto della religione cristiana. Poi abbiamo visto le altre feste religiose più importanti della Sardegna, il Redentore a Nuoro, che viene celebrato dal 901. 901, l'anno in cui venne collocata nel giorno del 29 agosto, la statua bronzea realizzata da Vincenzo Jerace e dedicata al Cristo Redentore, per segnare l'inizio del Novecento e anche per omaggiare il giubileo del Novecento, appunto, che si era svolto l'anno precedente. E quindi da 123 anni Nuoro celebra, festeggia e ricorda quel 29 agosto del 901 e omaggia il Cristo Redentore con fedeli che arrivano da tutta l'isola. È una sfilata in costume che riunisce i gruppi in vestito rustico, in abito rustico di tanti comuni della Sardegna. L'altro omaggio religioso della Sardegna, che anche in questo caso si colora e si condisce di elementi di folklore e di un inno alla tradizione sarda, è quello per Sant'Effigie. Il primo omaggio di ogni anno, il santo guerriero viene. Il guerriero martire viene celebrato, festeggiato a Cagliari in una processione religiosa che parte dal quartiere di Stampace, dove c'è la chiesetta appunto dedicata a Sant'Effigie, arriva a Nora, a circa 50 km da Cagliari, dove all'inizio del IV secolo d.C., nel periodo appunto delle repressioni di Diocleziano contro la religione cattolica, Sant'Effigie fu martirizzato. Sant'Effigio viene ritenuto dalla tradizione l'artefice della sconfitta della peste che aveva colpito colpita la Sardegna nel 1652 e che proseguì negli anni successivi. Proprio per questo motivo la sua figura e la sua intercessione per liberare l'isola dalla peste vengono ricordate nella festa del 1º maggio. Alle altre due manifestazioni, in questo caso di carattere laico, che comunque sono legate alle prime, a quelle di stampo religioso, dal fatto di essere dei momenti in cui viene rinnovata la tradizione dei costumi, l'abilità dei cavalieri, tutti i segni della civiltà e della storia della Sardegna, sono quelle della Sardiglia di Oristano, che si rinnova ogni anno la domenica di Carnevale e poi il martedì successivo. Organizzata la prima dal gremio dei contadini e la seconda dal gremio dei falegnami, che è una giostra equestre di stampo medievale, diffusa appunto nel Medioevo, nelle città regie, nelle corti medievali, impiegata per l'addestramento delle reclute, è diventata poi un momento di spettacolo, appunto di cui Oristano presenta e conserva una delle espressioni più ammirate. E poi la cavalcata sarda, che è la festa della bellezza, una rassegna di costumi in cui la natura è prettamente laica, dicevamo, le cui prime espressioni sono nel 700, quando ne fu organizzata una in onore di Filippo V, re di Spagna, Spagna che lasciava proprio in quel momento la guida e il dominio sulla Sardegna e Savoia, e poi nell'800 e nel 900, in questi casi come omaggio durante le visite dei reali dei Savoia alla città di Sassari. Quindi chiudiamo qui la puntata, ricordiamo, dedicata oggi a San Simplicio di Olbia, il santo protettore della città di Olbia, santo martire. Francesco Pirisi da Radio Rama Sound di Tortoli, vi ringrazio per l'ascolto, un caro saluto, a risentirci.